Il vento, che stasera suona attento, ricorda un forte scotere di lame, gli strumenti dei fitti alberi e spazza l'orizzonte di rame, dove strisce di luce si protendono come aquiloni al cielo che rimbomba, nuvole in viaggio, chiari reami di lassù, d'alti eldoradi in malchiuse porte. E il mare, che scaglia a scaglia, livido, muta colore, lancia a terra una tromba di schiume intorte. Il vento, che nasce e muore nell'ora che lenta s'annera, suonasse te pure stasera, scordato strumento, cuore.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Raffaella Barazzoni e Maria Rosa Mancuso.
Una poesia di Eugenio Montale si intitola Corno inglese, detratta dalla raccolta Ossi di seppia, una poesia giovanile in cui il poeta esprime il desiderio di trovare un accordo del cuore con la natura. Moby Dick vi dà il benvenuto per una puntata dedicata ad una riflessione sul turismo. D'altronde siamo alle porte delle vacanze estive. Turismo che nella storia era ed è qualche cosa di più del semplice viaggiare. L'età del turismo non è solo un modo di dire, il turismo è la più importante industria di questo nuovo secolo, ha scritto qualcuno che ha da poco pubblicato un interessantissimo saggio sul tema.
Selfie del mondo è il titolo del saggio, Marco Deramo lo ha firmato, il libro esce da Feltrinelli e Marco Deramo è qui con noi per parlare di turismo. Buongiorno.
Buongiorno.
Ha studiato a Parigi con Pierre Bourdieu, ma anche una laurea in fisica, scrive per il Manifesto, tra molti altri suoi lavori, conosce molto bene gli Stati Uniti. Un paio di titoli, Il maiale e il grattacielo e Lo sciamano in elicottero. In un minuto ci dice chi era Pierre Bourdieu.
Era un uomo simpaticissimo. Io l'ho conosciuto che avevo 25 anni, 20, 24, e lui ne aveva 45. Era un uomo atletico, bello. A me però a quell'età mi sembrava un'altra specie geologica, un'altra specie. E era un uomo di uno spirito molto tagliente, come ti immagini una persona che ha visto tante cose e mi ricordo che l'esercizio che ci faceva fare in classe quando eravamo ancora ci diceva: bene, adesso spiegate perché una persona è pronta a uccidere la madre, a vendere i figli per essere nominato decano di un'università di provincia.
Da far venire la pelle d'oca, se permette. Allora, do il benvenuto anche ad Anna Maria Testa, si occupa di comunicazione e pubblicità come consulente per le aziende, blogger, saggista, docente universitaria alla Sapienza di Roma, alla Bocconi di Milano. Nel 2008 ha aperto il sito no profit nuoveeutile.com, dal 2012 ha una rubrica su Internazionale, ha pubblicato nel 1993 da Feltrinelli la raccolta di racconti Leggere ed amare o Leggere ed amare, l'accento lo si può mettere a piacere. Nel 2015 ha lanciato l'iniziativa hashtag Dillo in italiano contro la diffusione dell'itanglese. È un'impresa ardua soprattutto per una pubblicitaria. Quali sono i termini su cui vorrebbe stendere un velo?
Beh, prima di tutto togliamo lo stereotipo del pubblicitario modaiolo e anglofilo per forza. Io credo che sia indispensabile oggi parlare le lingue, vorrei parlarne di più, credo che sia indispensabile conoscerle e parlarle bene. Chi conosce le lingue non le mescola e le usa in maniera appropriata. L'iniziativa non è stata per niente complessa da gestire perché immediatamente, non appena è stata lanciata, è partito un consenso non solo nazionale ma globale del tutto sorprendente. In 20 giorni la petizione che era al centro dell'iniziativa dell'italiano è stata bombardata di firme provenienti da tutto il mondo e la Crusca ha accettato di portare avanti questo discorso. Ma è stato facile.
terzo ospite di questa puntata di Moby Dick, Claudio Visentin. Claudio Visentin insegna Cultural History of Tourism all'Università della Svizzera Italiana, ha fondato la Scuola del Viaggio ed è una voce nota, notissima agli ascoltatori di Rete 2 per i suoi contributi a Geronimo Storia. Da Casagrande ha pubblicato Il Canton Ticino visto dagli altri, L'immagine del territorio nelle guide turistiche internazionali. E poi c'è In viaggio con l'asino, uscito da Guanda e Alla ricerca di Don Chisciotte. 10 anni di scuola di turismo, Claudio Visentin. Un bilancio.
Beh, un bilancio positivo e interessante alla fine. L'idea, l'intuizione originale era che noi facciamo nel viaggio un grande investimento di tempo, di energie, di denaro. E non sempre ci arriviamo preparati, non sempre ci arriviamo con una riflessione che ci aiuta a viaggiare bene. Non volevamo fare una scuoletta di consigli, non volevamo fare una scuola dove i viaggiatori si mettessero in mostra dicendo agli altri quanto sono bravi, ma uno spazio dove si potesse riflettere su quella che comunque è un'esperienza importante e in cui le persone investono molto, hanno delle attese, delle aspirazioni, e quindi secondo me è importante lavorarci su. È stata un'esperienza davvero interessante. Adesso è uscito il nostro primo manuale, Raccontare il viaggio, con il Touring Club Italiano, e quindi insomma siamo contenti. Tutti quelli che hanno un libro nuovo si fanno belli.
Ha dato i suoi frutti questa scuola. Ottimo. Allora, in questa puntata l'abbiamo accennato, partendo proprio dal volume di Marco Deramo, ricchissimo di spunti e con delle buone punte anche di polemica, cercheremo di capire qual è l'essenza del turismo, che esperienza ci trasmette, il senso del viaggio in termini di globalizzazione, e poi ancora in che misura il turismo di massa trasforma soprattutto le città d'arte, e poi grande domanda, i turisti esisteranno ancora.
E ora la nostra copertina, i principali fatti della settimana.
This morning we received news from the police that my brother's bank card was found on one of the bodies from Saturday night's brutal attack, but they are unable to.
Une soirée d'hommage à Londres hier soir après l'attentat de samedi qui a coûté la vie à 7 personnes dans le centre de la capitale britannique, des fleurs, des bougies et une volonté de ne pas se laisser diviser, incarnée par le.
Incrina anche lo scacchiere medio orientale nel Golfo e nuova crisi dopo che 6 paesi arabi hanno isolato il Qatar.
Sarà il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, a cui la Cassazione ha rinviato la decisione, a pronunciarsi sulla possibile scarcerazione di Totò Riina. Il boss, 86 anni, è da tempo in gravi condizioni di salute e, secondo la Suprema Corte, ha diritto a una morte dignitosa.
Il terrorismo colpisce anche l'Iran. Duplice attentato a Teheran, ha colpito il Parlamento e il mausoleo di Khomeini. Forse 10 morti, la rivendicazione dell'ISIS.
Il Tribunale Supremo Elettorale del Brasile tiene in sus manos il futuro del presidente Michel Temer. Este miércoles tendrá lugar la segunda audiencia de un proceso que juzga las presuntas irregularidades de financiación en la campaña presidencial de Dilma Rousseff en 2014.
Segreto bancario nella Costituzione, sì o no? Pareri divergenti tra nazionale e stati. Secondo i senatori, l'iniziativa per la protezione della sfera privata va respinta senza controprogetto.
Il Ticino toglie l'ultimo ostacolo per la firma dell'accordo fiscale con l'Italia, che porterà una nuova tassazione dei frontalieri.
The Prime Minister called the election because she wanted a mandate. Well, the mandate she's got is lost Conservative seats, lost votes, lost support and lost confidence. I would have thought that's enough to go, actually, and make way for a government that will be truly representative of all of the people of this country.
E quindi le elezioni in Gran Bretagna, gli attentati, le frontiere chiuse con il Qatar. Lian, il segreto bancario per le notizie svizzere, i rapporti con l'Italia. Anna Maria Testa, qual è la notizia che più l'ha colpita tra queste?
Gli attentati, probabilmente. Perché è l'ennesimo episodio di violenza e per il tipo di eco che questo ennesimo episodio riceve ancora una volta dai media. Io sto sostenendo da tempo, in tutte le sedi possibili, lo farò anche qui, che il sistema dei media occidentali involontariamente, mi auguro, e comunque nei fatti, sta dando una grossa mano al terrorismo islamico. Non si possono prendere immagini diffuse dal terrorismo islamico e rimandarle tali e quali. non si possono prendere i comunicati e rimandarli tali e quali. È come, immaginiamo se lo facessimo con un pedofilo che scrive una cosa e noi la leggiamo e mettiamo le immagini dell'atto di pedofilia diffondendole nel mondo, facciamo pubblicità alla pedofilia. Io credo che tutti i media, per ingenuità o forse per un malinteso senso della necessità di restituire al pubblico la notizia, abbiano ingigantito una minaccia in sé terribile, dandole ancora più potere, e il potere di gestire la nostra agenda mentale. Ho visto, e su questo chiudo, 30, 40, 50 secondi, un minuto di filmato di Daesh rimandato nei telegiornali tale e quale, senza nessun commento, tenendo le voci di sottofondo. Quale altro fenomeno mondiale si acchiappa 60 secondi di telegiornale?
È una cassa di risonanza veramente estrema. Il dibattito
è pericoloso.
Ci sono dei network addirittura che hanno deciso di non più trasmettere queste immagini, però è assolutamente legittimo quello che lei ha osservato. Claudio Visentin, la sua notizia della settimana.
Ma forse, visto il tema di oggi, la Brexit, ma per un punto di vista un po' particolare, nel senso che quando arrivò questa notizia, che era totalmente inattesa, che la Gran Bretagna avrebbe lasciato l'Unione Europea, stavo proprio ero in viaggio, ero su una nave navigando tra le Orcadi e le Shetland, ed era mattino presto, quando tutti si svegliano e pian piano c'è quell'atmosfera un po' intorpidita, e mi ricordo proprio che quando i televisori cominciarono a mandare questa notizia c'era questa viva sorpresa, e era chiaro, secondo me, quello che oggi noi ancora vediamo, cioè che chi propose la Brexit voleva perdere di misura e vinse, purtroppo, io credo anche a suo dispetto. E oggi il risultato di queste elezioni, in fondo, secondo me, va in quella direzione, cioè la Gran Bretagna voleva mandare un messaggio ma ha rotto il vetro della finestra dei vicini e adesso sta cercando di ripararlo.
Marco Deramo, la sua notizia.
Beh, ormai è stato detto quasi tutto. Mi ha colpito quell'attentato in Iran per l'ironia che contiene, nel senso che a proposito di terrorismo, da quando c'è stato l'11 settembre le potenze occidentali hanno attaccato l'Afghanistan, hanno attaccato l'Iraq, hanno creato una guerra in Siria, e poi, però non ci ricordiamo che 16 dei 18 terroristi che compirono l'11 settembre erano sauditi, che il loro capo era saudita, che la loro ideologia era saudita, che i loro fondi erano sauditi, e quindi attacchiamo l'Afghanistan. Cioè, questo fatto che si continui a vendere armi all'Arabia Saudita, a considerarla il più grande alleato dell'Occidente e a trovare che l'Iran sia il nemico principale è quasi ironico.
Il brio del gruppo Les Malentendus, con questo brano che si intitola Les gens, il gruppo capitanato, diciamo così, da Marcel Mercier.
Parliamo di turismo, parliamo di viaggi, e la prima cosa che si propone, la prima opposizione è tradizionalmente quella tra turisti e viaggiatori, con esiti a volte anche un po' divertenti, nel senso che noi pensiamo di essere viaggiatori e tutti gli altri sono turisti. Però non è un atteggiamento nuovo, nasce, e questo lo spiega bene Marco Deramo, nasce con la nascita del turismo. Ma la curiosità di sapere dai nostri ospiti qual è stato il loro ultimo viaggio preme. Vogliamo cominciare da Anna Maria Testa?
Costa Rica.
E turista o viaggiatrice?
Turista per la brevità del viaggio. Mi sono dato un appuntamento con mio figlio che veniva dagli Stati Uniti in Costa Rica e per 10 giorni siamo andati a zonzo. Mi auguro un po' viaggiatrice per lo sguardo e per la voglia di capire e di entrare nello spirito del luogo, e anche per la voglia di scoprire come mai, per esempio, la Costa Rica è, non tutti lo sanno, l'unico, credo, paese al mondo totalmente indipendente dal punto di vista energetico. Hanno fatto uno sforzo pazzesco, è un caso di studio importantissimo sul turismo. È un paese che ha un sacco di pioggia, un sacco di foresta tropicale, vende banane e alcuni fra gli insetti più velenosi del mondo. Quasi un quarto del suo PIL oggi deriva dal turismo, e questa quantità di denaro portata ai turisti aiuta la Costa Rica ad essere un paese con un'economia molto più florida di tutti i paesi vicini e con una popolazione assai più felice. Dovremmo ragionarci, anche perché questo fatto deriva da scelte ambientali virtuose, dall'aver preservato un'enorme quantità di territorio naturale e dall'aver avviato un'attività di sfruttamento dei parchi rispettosa e interessante dal punto di vista naturalistico.
I nostri esperti di turismo, i nostri studiosi di turismo, la curiosità è sapere se, per esempio, anche Marco Deramo viaggia come noi oppure è sempre al lavoro quando viaggia. Come funziona? È come il critico letterario che non si abbandona mai al piacere della lettura, ma cerca gli errori, cerca i difetti.
Volevo dire che una cosa ironica da dire sulla radio svizzera è che la Costa Rica è considerata la Svizzera dell'America centrale per il suo livello di vita e per la differenza di tenore di vita rispetto agli altri paesi vicini. E no, io ho passato un libro a dire che questa storia del viaggio è una gran scempiaggine, questa storia del viaggiatore e del turista. Tutti viaggiamo, tutti siamo turisti nello stesso tempo, e non è cosa. L'ultima cosa che ho fatto, io ho viaggiato tantissimo in vita mia, quasi sempre per lavoro, ma è una scelta, nel senso che è un modo buono per vedere le cose, lavorarci. Cioè, andare in un posto per lavorarci significa conoscere le persone, significa avere un rapporto. Non lo so, adesso l'ultimo viaggio che ho fatto è stato sul lago Baikal quando era ghiacciato d'inverno, e lì naturalmente prima mi sono fatto 3 mesi di studio di russo.
Beh, una bella esperienza.
Tanto per cominciare, perché almeno per poter leggere l'alfabeto cirillico, per avere un po' di grammatica, per poter viaggiare da solo.
Claudio Visentin, qual è il viaggio che dal profilo personale l'ha cambiata?
Beh, i viaggi importanti per me sono stati i viaggi di cui ho scritto alla fine, nel senso che il libro testimonia sempre una riflessione. Quindi il viaggio con l'asino di qualche anno fa, che è stata un'esperienza straordinaria, la scoperta dei viaggi a piedi, i viaggi nella Mancia sulle orme di Don Chisciotte. Recentemente poi ho avuto un'inversione di polarità, per cui, diciamo, dopo aver sempre viaggiato nel sud del Mediterraneo e dell'Europa, ultimamente sono sempre più spesso al nord. La Scozia è stato l'ultimo viaggio veramente importante e su cui sto scrivendo proprio in questo periodo. È stato un viaggio molto bello. Da viaggiatore o da turista? Ecco, la distinzione non è così banale. Diciamo, è insopportabile chi fa lo snob e relega il resto del mondo. In questo i viaggiatori inglesi degli anni 30 lo facevano con una grazia insuperabile, appena con un cenno di leggero fastidio verso le masse umane che incontravano sul loro cammino. Però la questione è sostanziale. Diciamo che probabilmente ciascuno di noi è viaggiatore o turista. In alcuni momenti si è chiaramente turisti, si è dentro un meccanismo economico e quindi si è in un villaggio vacanza, si fa un tipo di esperienza che è turistica, in altri momenti un po' meno. Ovviamente all'industria turistica piacerebbe molto sopprimere questa distinzione che danneggia il suo prodotto, diciamo così, però la distinzione ha senso e c'è un perché se le agenzie di turismo si chiamano invece agenzie di viaggio, dicono agli altri di essere agenzie di viaggio, quindi una ragione ci sarà.
Sono sottigliezze semantiche alla fin fine. Allora, il turismo è un fenomeno della nostra epoca, poi faremo anche un excursus storico e materia di studio all'università. Rossana Bonadei è professore ordinario di letteratura inglese all'Università di Bergamo, dove insegna letteratura inglese e studi culturali. Presidente del corso di laurea magistrale in progettazione e gestione dei sistemi turistici, all'interno del quale insegna Cultural Studies in Tourism e Heritage Studies. Sembra tutto molto complicato detta così, ma vediamo qual è stato il suo percorso dalla letteratura inglese e Dickens in particolare al nuovo campo di studi.
Ho scritto parecchio sul paesaggio filtrato dall'occhio narrativo soprattutto e poetico all'interno del mondo anglosassone, e ho anche scritto molto di viaggio, tant'è che un tema che è diventato poi un libro riguarda proprio quest'idea dei sensi del viaggio, dove esploravo un po', mappavo il discorso del viaggio da vari punti di vista, ma anche spiegando come lo sguardo anglosassone all'inizio, ma poi europeo e adesso però assolutamente universale e multiculturale, si imprime sui luoghi creando immaginari che poi diventano circolazione di idee, discorsi. Da lì a occuparmi per esempio di luoghi interessati dallo sguardo anche turista, facendo eco a un famosissimo testo di John Hurry, Lo sguardo turista, con la problematizzazione però ovviamente dello sguardo turista, quindi non soltanto con questo intendendo, come qualcuno ha voluto, la superficialità o quant'altro, ma piuttosto invece proprio l'imprinting culturale di qualcuno che nel guardare i luoghi li investe di una serie di valori o disvalori che riguardano profondamente poi la nostra modernità. Siamo tutti turisti e su questo non ci piove, credo. Questo implica delle responsabilità, ma adesso siamo proprio tutti turisti, cioè non siamo solo noi europei che colonizziamo, tra virgolette, pacificamente i luoghi, nel bene e nel male, ma adesso il turismo è di ritorno, insomma, quindi siamo noi che adesso abbiamo un problema di gestire flussi che arrivano da tutto il mondo e che hanno delle domande, che sono anche domande molto lecite, perché fino a prova contraria, come spiegava bene Francis Bacon, il muoversi verso altri luoghi è anche un sanissimo modo per dimostrare la voglia di conoscenza.
Il turismo è cultura, ma il turismo è anche industria, e questo lo spiega bene Marco Deramo all'inizio del suo libro Selfie del mondo, e gli chiederei brevemente di raccontare questa industria che è importante ma assolutamente non poco inquinante, anche se poi tutti andiamo all'aria aperta o vogliamo sciare, respiriamo l'aria pura. Marco Deramo.
Sì, il turismo ha questo paradosso che il suo oggetto è immateriale, perché uno va a vedere l'alba sul Machu Picchu, va a vedere la cima dell'Eiger, non sono cose che sono state costruite da un capitalista per profitto, però questo obiettivo immateriale mette in moto un meccanismo estremamente materiale, estremamente pesante. Di per sé l'attività turistica mondiale muove circa tra i 6 e i 7 miliardi di dollari, quindi insomma sono parecchia roba. Sono il prodotto nazionale lordo del Giappone più o meno. E non solo mette in moto tutti questi soldi direttamente attraverso il guadagno del turismo, ma innesca tutta una serie di industrie. E il turismo è fondamentale, senza queste industrie non ci sarebbe turismo, e senza turismo non ci sarebbero queste industrie, cioè non ci sarebbe l'industria aeronautica, per esempio, la costruzione di aerei, e gli aeroporti e i viaggi, e la stessa industria automobilistica sarebbe molto minore se il turismo. D'altra parte, il turismo è dovuto al fatto che di questa possibilità incredibile che è stata offerta agli umani di prendere la famiglia, metterla in macchina, partire, andare dove si vuole al di fuori delle linee ferroviarie, negli itinerari più nascosti. Pensate a tutta l'edilizia degli alberghi, delle residenze secondarie. Basta fare un giro sulla costa emiliana o romagnola, oppure fare un giro in Andalusia o nella costa turche per vedere cos'è l'edilizia turistica, o anche in montagna, per esempio. Quindi il turismo, poi naturalmente c'è tutto il resto, tutte le industrie indotte, le guide turistiche, le cartine, le cartoline, i souvenir. C'è un'espressione bellissima che ho scoperto adesso a Roma, che i negozi di souvenir a Roma hanno trovato un termine italiano, romano, molto bello, si chiamano i ricordari.
Insomma, ci ha messo sul piatto talmente tanti spunti, però adesso ci avviciniamo quasi all'ora del notiziario e abbiamo la scelta musicale di Claudio Visentin. Ma riesce, Claudio, in un minuto a dirci prima di tutto come si è avvicinato allo studio in modo scientifico del fenomeno turismo? Lei viene dal campo storico.
Sì, io vengo dal campo storico e faccio parte di quella generazione che ha scoperto che il turismo era presentabile. Prima era impresentabile, cioè si sapeva già che era importante economicamente, lo si sa più o meno da un secolo, però era considerato qualcosa di poco appropriato, come potrebbe essere la pornografia o il gioco d'azzardo. Era una strana attività, non era serio occuparsi di turismo. E poi verso la fine degli anni 90 è diventato legittimo, accademicamente legittimo, il che ha avuto anche qualche controindicazione, secondo me. E noi siamo, io faccio parte, credo, sono molto orgoglioso di quella generazione che ha sdoganato il turismo come soggetto serio. L'altro nostro ospite, Marco Deramo, ancora di più ovviamente, ma è stato un passaggio interessante.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano. Se ne va azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, chiacchierar. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, se all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri
pensieri all'incontrario va. Azzurro il pomeriggio, il troppo azzurro.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Bentornati a questo Moby Dick dedicato all'era del turismo, con me c'è Raffaella Barazzoni. Questo Moby Dick dedicato all'homo touristicus che viaggia e che una volta riportava a casa un bottino di diapositive, mentre ora mette i selfie su Facebook e le fotografie appena un po' dignitose su Instagram. Gli ospiti della nostra puntata sono Anna Maria Testa, che si occupa di comunicazione e pubblicità, ed è docente alla Bocconi, Marco Deramo, scrittore. Il suo ultimo libro si intitola Il selfie del mondo. Claudio Visentin, che insegna a Lusi ed è esperto di storia del turismo. Quindi Claudio Visentin è arrivato al turismo occupandosi di storia, Marco Deramo è arrivato per capirci dalla sociologia, Anna Maria Testa ancora non conosciamo il percorso che l'ha spinta a considerare il turismo una cosa seria.
C'è un percorso personale ed è il percorso dei viaggi che si sono seguiti nella vita. Io sono una persona molto curiosa degli altri modi di essere, di pensare, di vivere e dei luoghi. Ho fatto il mio primo viaggio importantissimo a 22 anni con uno zaino, finendo negli anni 70. In Thailandia, in alcune isole davvero sperdute delle Filippine e a Hong Kong, se ci penso adesso credo di aver corso dei rischi che ai tempi ho del tutto sottovalutato. Ho fatto il giro del mondo negli anni 80 e ho continuato a viaggiare tutte le volte che potevo. Dal punto di vista professionale, cioè sia come giornalista sia come persona che lavora con le imprese, ho cominciato in tempi più recenti a occuparmi di turismo perché la Regione Marco Deramo è una impresa gigantesca. È fra l'altro una delle grandi fonti di reddito per il nostro paese. Credo che nel nostro paese lo gestiamo malissimo. È spaventoso il fatto che tuttora abbiamo un sito italiano ufficiale del turismo che dà pochissime informazioni. Se noi confrontiamo il sito del turismo ufficiale spagnolo con il sito ufficiale del turismo italiano, ci mettiamo le mani nei capelli. 30 anni fa eravamo la prima meta turistica del mondo, oggi siamo la quinta e non la sesta, solo perché la Turchia, che ci stava scavalcando, ha avuto i problemi che tutti conosciamo. Io credo che il turismo dovrebbe tornare a essere centrale nella progettualità del paese, ma credo anche che dovremmo riprogettarlo. Abbiamo tante grandi sfide: la destagionalizzazione, la frammentazione di flussi turistici così importanti e rapinosi da uccidere le nostre città. Abbiamo un territorio che potrebbe invece ospitare tipi di turismo più redditizi e anche meno intrusivi.
Capri e Venezia si sono recentemente rivoltate e anche la città di Barcellona, c'è stata una manifestazione che diceva: non vogliamo più i turisti, vogliamo i rifugiati.
A chi interessasse, è appena uscito per conto del TCS il barometro sul comportamento turistico degli svizzeri, poi magari lo vediamo più in dettaglio. Comunque il 42% degli svizzeri l'anno scorso ha trascorso le vacanze in Svizzera, ritornando sempre nei luoghi, ritornando ancora nei luoghi che già conoscevano. Adesso vi proponiamo di ascoltare un estratto tratto dagli archivi della RSI ed era il 1955, un ascolto prezioso. Si tratta dello scrittore italiano Curzio Malaparte, che conferma al giornalista che lo stava intervistando la sua intenzione di compiere un viaggio in bicicletta da New York a San Francisco, e Malaparte lo fa con uno scopo ben preciso, che non è quello sportivo.
Sì, è verissima la notizia, è una mia vecchia idea, quella di andarmene in America, non come il solito turista, ma andarmene in America per conoscere veramente l'America dal punto di vista proprio geografico, dal punto di vista umano, e credo che viaggiare in aereo o in treno o in automobile non permetta di conoscere l'America passo per passo, uomo per uomo, città per città, come permetterebbe un viaggio in bicicletta.
Solo questo il motivo del viaggio a Malaparte?
Ha un altro scopo, ed è questo: protestare contro la eccessiva motorizzazione del mondo, la motorizzazione che dall'America si sta spargendo in tutte le parti del mondo e che cambia l'equilibrio della nostra vita. Andando in America, che è il paese della civiltà meccanica, io voglio attirare l'attenzione degli americani con un fatto che pubblicitariamente, anche se non lo volessi, ha una certa importanza, un certo éclat. Attirare l'attenzione degli americani su questo fatto: l'eccesso di motorizzazione deprime l'uomo, lo indebolisce, e vedo degli americani con delle gambe lunghe e sottili che non riescono a fare 100 metri a piedi, vanno dal tabaccaio in macchina, vanno al cinema in macchina in America, si fermano ai ristoranti sulle autostrade senza scendere di macchina, mangiano in macchina. E siccome non credo che la civiltà americana sviluppi la testa, noi fra poche generazioni avremo degli americani con la testa piccolissima e delle gambe lunghissime e filiformi come spaghetti mal cotti. No, il mio sarà un red facilissimo, ci metterò 35 giorni calcolando a 100 km al giorno, ma ci posso mettere anche un anno e batterò sempre il record, perché non è mai stato fatto, perciò arriverò sempre nel miglior tempo, davvero. Poi le altre faranno.
Era Curzio Malaparte dagli archivi della RSI, era il 1955. Dicevamo, la demonizzazione del turismo è una costante, da che il turismo esiste, noi non l'abbiamo inventata. Marco Deramo voleva commentare questo ascolto di Malaparte e ha molte storie da raccontare, a cominciare da Mark Twain. Il suo libro è molto ricco anche storicamente e letterariamente. Su questo naso storto contro i turisti, che sono quelli arrivati un attimo dopo di noi.
No, quello che diceva Curzio Malaparte dovrebbe insegnare a tutti noi a non registrare le cose che diciamo, perché pensare di andare a conoscere l'America, che è la patria dell'automobile, rifiutando l'automobile, è già di per sé una specie di assurdità. E poi questa immagine del futuro rispecchia tutto. No, la cosa interessante è che vi sono delle costanti nella storia, e le cose che ci sembrano del presente in realtà sono costanti. Per esempio noi pensiamo che il mondo sia accelerato, no? Che tutto il mondo si acceleri. Bene, e questo pensiamo che sia presente. Ebbene, io ho trovato uno scritto di Schlegel del 1800 in cui diceva: il mondo è cambiato negli ultimi 20 anni più di adesso. Così il turismo è la stessa cosa. La prima persona che usa la metafora delle pecore per il turista, degli ovini, del gregge di turisti, è Gobineau, che la usa nel 1870, che è il teorico del razzismo, e all'epoca i turisti devono essere poche centinaia, ma lui quindi non erano pochissimi. Per avere un'idea di quanto sia moderno il fenomeno, basti dire che nel 1950, in tutto l'anno, in Grecia arrivavano 50.000 turisti, cioè arrivavano 100 turisti al giorno in tutta la Grecia, adesso ne arrivano 23 milioni, quindi immaginate nel 1870 quanti pochi devono essere, eppure già c'era l'idea che il turista è una pecora.
Claudio Visentin, rivolgiamo uno sguardo indietro per capire quando è nato il turismo in senso moderno, perché c'è una data ben precisa, no? Che è legata anche a un personaggio.
Non c'è dubbio, certo, diciamo così, tutti quelli che si sono occupati del tema con una qualche attenzione distinguono, diciamo, il turismo dai viaggi del passato. Ci saranno anche delle continuità, però è vero per esempio che quella parola lì non esisteva, è una parola ottocentesca, non si trovano presenze settecentesche della parola turismo.
C'era il Grand Tour.
C'era il Grand Tour, ma il turismo come parola nasce nel 1800, nasce in quegli anni lì, nasce negli anni 30 dell'Ottocento probabilmente, quando succedono tre grandi novità in contemporanea. La prima ovviamente è la rivoluzione dei trasporti, cioè la possibilità di muoversi molto rapidamente. Ricordiamoci Phileas Fogg, il giro del mondo in 80 giorni, la nave a vapore e il treno bastano già per muoversi sull'intero pianeta, gli aerei sono inutili da questo punto di vista, sono utilissimi, ma diciamo già quei due mezzi di trasporto bastavano. Ci sono poi le nuove guide turistiche, le Baedeker soprattutto, che dicono che cosa andare a vedere, mettono in ordine le esperienze, danno le famose stelline, quelle che oggi conserva le guide Michelin, per dire che cosa vedere, quindi come andare in un luogo, che cosa vedere in quel luogo, e quando arriva Thomas Cook, cioè il primo agente di viaggio, tutto è pronto per il grande impacchettamento di quello che viene prima di lui e per la creazione dei viaggi organizzati. Qualunque giudizio si dia di questa fase, è chiaro che è una fase dove uno più uno più uno non fa tre, fa più di tre, perché crea un fenomeno completamente nuovo, che è il turismo nel quale siamo dentro. Un minuto dopo si svegliano, appunto.
Volevo solo chiederle di raccontarci cosa ha fatto Thomas Cook.
Cook ha creato la prima agenzia di viaggi del mondo. È una storia anche molto affascinante umanamente. Lui era un idealista con senso pratico, come si diceva, e del turismo non gli interessava nulla. La sua ossessione nella vita era combattere l'alcolismo. Voleva combattere l'alcolismo, che in Gran Bretagna era una piaga, il gin era una piaga nazionale, e ha questa idea geniale nella sua mente di portare le persone da qualche altra parte nelle feste per distrarli dal vizio del bere. Questa meravigliosa vocazione che lui aveva era il centro della sua esperienza. E lì poi succedono due fenomeni molto interessanti. In maniera non sorprendente fallisce come editore di libri contro l'alcolismo, a quanto pare le persone non erano così interessate, e invece ha un grande successo come organizzatore di viaggi. Allora fa quel passaggio e crea di fatto poi il turismo moderno.
Gli illustratori, la pubblicità, la comunicazione, Anna Maria Testa, che ruolo hanno avuto in questo movimento turistico?
Ma la comunicazione, la pubblicità turistica, tutta la pubblicità in generale, ha lo scopo di accendere desideri e di rendere visibile la possibile soddisfazione di un desiderio, e questo fa, secondo me, meno bene di quanto potrebbe anche la comunicazione turistica. La comunicazione turistica italiana oggi è frammentatissima fra 100.000 referenti, spesso non è allineata all'alta qualità della comunicazione mondiale sul turismo, spesso è ancorata a dei luoghi comuni. Se noi guardiamo la qualità dell'immaginario che si sta costruendo sul cibo e sul vino da parte dell'industria del cibo e del vino, vediamo che è altissimo. Ormai si arriva a parlare di food porn, di pornografia del cibo, per la piacevolezza visiva della rappresentazione dei cibi. Il cibo e il vino sarebbero due grandissimi elementi attrattivi dell'Italia, ma quando parliamo di turismo, perfino la rappresentazione del cibo e del vino ha una qualità da anni 60-70. Voglio dire che creare un sogno, che è quello che poi porta a prendere una decisione, perché le nostre decisioni, e specie le decisioni turistiche, sono sempre su base emotiva, non sono mai su base razionale, è sempre più complicato, è una sfida sempre maggiore, e non la si può affrontare in maniera dilettantesca.
Marco Deramo voleva dire qualcosa.
Sì, sulla pubblicità. Volevo dire che il turismo ha una caratteristica specifica, cioè è l'unico settore dell'economia in cui il cliente è anche l'impiegato della stessa industria. Cioè il turista diventa immediatamente il propagandista del turismo, cioè del luogo in cui ha visitato. Lui stesso fa pubblicità del viaggio che ha appena fatto, cioè lui ha subito la pubblicità per fare il viaggio e diventa lui stesso messaggero pubblicitario della pubblicità.
Chi viaggia per affari dovrebbe portarsi dietro solo quello che entra in una borsa a mano. Spedire il bagaglio significa andare in cerca di guai. Portatevi anche qualche bustina di detersivo formato viaggio, così non cadrete nelle mani di lavanderie sconosciute. Sono poche a questo mondo le cose che non esistono in formato viaggio. Un vestito è sufficiente se vi portate dietro qualche confezione formato viaggio di smacchiatore. Il vestito dovrà essere grigio. Il grigio non solo nasconde lo sporco, ma è perfetto per un funerale imprevisto. Mettete sempre in borsa un libro per proteggervi dagli estranei. Le riviste finiscono subito e i quotidiani stranieri vi ricorderebbero che non siete a casa. Ma non vi portate più di un libro. È un errore assai comune sopravvalutare l'eventuale tempo libero e caricarsi più del necessario. In viaggio, come d'altronde nella vita, il meno è quasi sempre meglio. Ah, la cosa più importante. Non vi portate in viaggio niente di così prezioso o a voi così caro che la sua perdita possa gettarvi nella disperazione.
Turista per caso era un romanzo di Ann Tyler, bravissima scrittrice di Baltimora, con un occhio e un gusto per i dettagli, bisogna dire rarissimo. La clip che abbiamo ascoltato viene dal film di Lawrence Kasdan nel 1988 con William Hurt e Gina Davis.
Si diceva prima viaggiare e creare un sogno ed è una sfida che si rinnova in continuazione, e allora una domanda forse che può sembrare anche banale, Claudio Visentin, ma ai tempi di Google Maps, di satelliti che ci ruotano attorno e che fotografano tutto, ma ci sono degli angoli del mondo ancora che si possono scoprire veramente con gli occhi del viaggiatore?
Ah, ci sono senza dubbio. E diciamo così, nessun posto del mondo è sconosciuto in senso proprio, cioè non è stato visto, perché abbiamo appunto Google Maps che fotografa ogni angolo. Però, e qui bisogna dire, gli esperti hanno sbagliato, pensavano che questa visione ripetuta avrebbe ucciso il desiderio di partire, l'avrebbe sostituita. Ancora oggi si parla o si vaneggia molto, direi, di turismo virtuale come un'alternativa al turismo reale. In realtà tutto questo flusso di immagine evidentemente ha prodotto e rafforzato il desiderio di andare a vedere the real thing, la cosa vera, la cosa che sta lì. Sappiamo benissimo com'è. Le persone potrebbero, lo faccio fare ai miei studenti sempre, gli faccio chiudere gli occhi e gli chiedo di riprodurre col braccio l'inclinazione della Torre di Pisa. E loro non sbagliano mai, perché ce l'hanno davanti agli occhi, l'hanno già vista, l'hanno vista mille volte, però ci vanno, hanno bisogno di andarci. E quindi diciamo, questo diluvio di immagini, anche veramente preoccupante, non ha ucciso comunque il senso della presenza. Perché? Perché il senso della presenza è metafisico, cioè ha a che fare con dei bisogni profondi nostri che nessun visore virtuale potrà soddisfare mai.
L'aspetto virtuale non crea l'esperienza.
L'aspetto virtuale non crea l'esperienza, la prepara, la suggerisce anche un po' troppo alcune volte, ma certo non la crea. Alla fine poi, diciamo così, dentro questo diluvio comunicativo nel quale siamo immersi, poi l'uomo reale riemerge e i suoi bisogni sono pochi, sono profondi, sono fondamentali, come erano parecchi anni fa.
Andiamo in cerca dell'aura, non dell'oggetto reale, immagino, Marco Deramo. Qui c'entra il nostro Benjamin.
Il nostro caro Benjamin. C'è un teorico del turismo che dice una cosa molto carina a proposito dell'aura. Cioè, Benjamin diceva che nell'era della riproducibilità tecnica, quando c'è la fotografia, la copia fa perdere l'aura dell'originale, nel senso che fa perdere l'aura che circonda la vera Gioconda, la vera cosa. McCain ribalta questo ragionamento e dice che l'aura dell'originale comincia quando ci sono le copie. Nel senso che se fino a che non c'è la copia non c'è l'aura dell'originale, e quindi sono queste copie che creano l'attesa, cioè sono i souvenir, i ricordini, le immagini virtuali della Cappella Sistina che spingono ad andare nella Cappella Sistina. Questa è la ragione per cui le persone continuano. E io, insomma,
crede che la maggior parte delle persone vada proprio nella Cappella Sistina perché sa che la Cappella Sistina è famosa?
Ci sono tante ragioni per andarlo, perché è marcata nel senso semiologico della parola. Però io siamo tutti così sofisticati che perdiamo di vista la cosa più importante, cioè che ci sono famiglie che risparmiano per anni, che si sottopongono a sacrifici per mettere da parte dei soldi per portare i figli, per fare ore e ore di fila per andare a vedere una cosa che non si vede, che è la Gioconda al Museo del Louvre. E io lo trovo commovente questo da parte di esseri umani che investono il proprio tempo libero, l'unico tempo libero di una vita di lavoro, per fare questo. Insomma, quando tutti deprecano il turismo, io sempre mi chiedo: ma che dovrebbe, cioè, che alternativa? Dovrebbero stare a casa a fare la calza, dovrebbero fare le parole crociate? Io lo trovo invece veramente commovente.
Turista per caso ci ha raccontato il turista renitente, il turista che in fondo vuole stare a casa, vuole la propria casa riprodotta. È per questo che è nata una delle più celebri catene di alberghi, Hilton, era fatta per dare agli americani, nella loro perigliosa e un po' sporca, sembrava gli americani Europa, la stessa stanza, qualcuno che parlasse inglese, che quindi riproducesse casa. Però ci sono anche delle guide per turisti invece più intelligenti, o viaggiatori, come amano chiamarsi, e per esempio c'è il caso di Bruce Chatwin, che per molti è stato un livre de chevet con i suoi viaggi in Patagonia, ed è ammirevole perché è riuscito a vendere un libro intitolato Cosa ci faccio io qui, che per un viaggiatore è abbastanza un paradosso. Sentiamolo.
Il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma. Perdere il passaporto era l'ultima delle mie preoccupazioni. Perdere un taccuino era una catastrofe. È meraviglioso che una generazione che si difende dal caldo con un condizionatore e dal freddo con il riscaldamento centralizzato, che viene alloggiata in alberghi immacolati, possa sentire il desiderio spirituale o fisico del viaggio.
E questo era un passaggio tratto da Bruce Chatwin. Anna Maria Tessa, le volevo chiedere questo: ma lo sguardo di un viaggiatore, la sua narrazione, in che misura può cambiare la percezione di un luogo? Abbiamo in mente tutti, non so, Matera una volta era qualche cosa che si tendeva a evitare, adesso addirittura diventa capitale della cultura.
Noi percepiamo non tanto la cosa in sé che ci sfugge, ma il senso emotivo e culturale che a questa cosa viene comunemente attribuita e che poi noi riusciamo ad attribuire. Quanto più aggiungiamo al senso già condiviso un'interpretazione personale, io credo che siamo tanto più viaggiatori e tanto meno turisti, cioè ci avviciniamo in modo permeabile all'oggetto o al luogo che stiamo visitando, lo facciamo nostro e in questo modo gli aggiungiamo un senso che è imprevisto e che è personale. Io credo che la vera differenza fra il viaggiatore e il turista sia nel caso del primo l'aggiungere un senso individuale che può essere molto diverso dal senso condiviso. Nel secondo caso sia la voglia di replicare un'esperienza così come è prescritta dalle guide o dalla convinzione comune. Comunque Matera, che è splendida in sé, è stata anche recuperata, la parte vecchia di Matera, recuperata, rianimata, riqualificata da una visione, credo, intelligente e moderna del turismo. È riuscita a farlo addirittura se continua a essere isolata come pochi posti al mondo sono oggi. Per arrivare a Matera è complicatissimo. Se obbliga a camminare perché è difficile muoversi dentro Matera. Anche pagare dei pedaggi aggiunge senso e sale all'esperienza turistica. Scendere dal pullman e camminare e non avere pullman per muoversi e perdersi nei vicoli è un modo per recuperare anche oggi un'esperienza di viaggio che può sembrarci appartenere solo al passato.
C'è anche la questione dell'autenticità. Qualcuno può dire che però Matera oggi non è più la Matera che dovrebbe essere, e sull'autenticità credo che la pubblicitaria Anna Maria Testa e anche Marco Deramo, che ne parla del libro, hanno qualcosa da dire.
Autenticità è un concetto scivoloso, nel senso che l'autenticità non è mai autentica in sé, è sempre autentica rispetto a un modello mentale dell'autentico, che forse è autentico a sua volta e forse non lo è. Mi trovo in Birmania, nel luogo dove ci sono tutti i templi e dove tutti vanno a vedere il tramonto dietro i templi, ed è pieno di turisti, ma pieno in maniera insopportabile, nel senso che non ci si riesce neanche ad arrampicare nel posto alto da cui si fotografano tutti i templi, e comincio a fotografare i turisti, perché il vero autentico spettacolo del luogo è diventato quello. L'autenticità cambia rispetto al nostro sguardo, rispetto alle nostre attese, rispetto al nostro tempo. Non possiamo pensare che i luoghi e il mondo restino identici a se stessi. In questo modo li rendiamo inautentici. Se cogliamo il loro essere così come sono nel presente, ne prendiamo un momento autentico, credo.
Un fotografo che si chiama Simon Roberts ha recentemente condotto proprio un esperimento simile sulla Svizzera, sui belvedere che adesso non sono più luoghi perigliosi in cui ci si sedeva per fare gli acquarelli, ma sono ben recintati e tutti fanno video e tutti fanno fotografie, e lui fotografa proprio i turisti sul belvedere. L'autenticità, ancora Marco Deramo?
L'autenticità è un concetto del tramonto. Cioè, nessuno parla di autenticità se non di fronte all'inautentico. Nessuno si mette a dire che una cucina è autentica quando la cucina è veramente autentica, è quando sta sparendo l'autenticità. L'autenticità è sempre qualcosa che sta sparendo, è un concetto tipicamente moderno, soprattutto perché è irraggiungibile. Cioè, nel momento in cui l'autenticità viene toccata dal visitatore esterno, non è più autentica, qualunque esso sia, sia pure la prima persona che arriva sulla spiaggia la rende inautentica. Questa idea del romanticismo, che è l'idea profondamente romantica, che i tedeschi la chiamavano l'azzurra lontananza, perché l'aria della montagna, quando le montagne sono lontane, è azzurra. E quindi se tu cerchi l'azzurra lontananza e mano a mano che ti avvicini l'aria non è più azzurra e si sposta sempre, e l'autenticità è un'azzurra lontananza.
Claudio Visentin, le parole di Marco Deramo ci portano direttamente al grande capitolo Patrimonio UNESCO, lo affronteremo dopo un contributo, però volevo sentire la sua riflessione riguardo al concetto di autenticità in ambito turistico.
Beh, diciamo così, dal punto di vista accademico degli studiosi, l'autenticità è stato uno dei più giganteschi fallimenti del secolo scorso. C'è stata una generazione che si è tormentata su questo tema. La prima generazione, diciamo, è andata in vacanza felicemente, era molto felice di questa nuova possibilità di poter dimostrare di poterselo permettere, si è imbarcata felice in questa esperienza. Poi è uscita una generazione tormentata, alla quale temo che noi apparteniamo con gli ospiti qui presenti, che si è infinitamente interrogata su questo tema dell'autenticità, sentiva che qualcosa non funzionava nel viaggio e voleva ripristinare una perduta autenticità, ma non c'è riuscita. Noi in uscita possiamo dire che non sappiamo cosa sia l'autenticità, se non forse una nostra ossessione, una spia di un desiderio profondo. E mi sembra che adesso il concetto piano piano venga accantonato in questo senso.
Ma non c'è un esempio che lei considera autentico?
No, perché secondo me ha ragione Deramo da questo punto di vista. C'è un esempio che a me ha molto colpito, per esempio l'UNESCO tende a considerare autentica la dimensione fisica degli edifici. Quindi per esempio se noi consideriamo una chiesa, se i mattoni con cui quella chiesa è stata costruita sono gli stessi di 1000 anni fa, facilmente potrà avere a un certo punto un patrocinio UNESCO. Io sono stato in chiese trasformate a Toledo, trasformate in birrerie, dove c'era un'atmosfera di baccanale veramente divertente, ma quella chiesa avrebbe avuto un riconoscimento UNESCO perché i mattoni erano ancora quelli. In Oriente ci sono templi che sono fatti in legno e quindi inevitabilmente, e il clima è umido e quindi inevitabilmente vengono rinnovati ogni 5 o 10 anni con del legno nuovo, ma questo legno nuovo non cessa di rendere autentica questa esperienza. Io propongo sempre ai miei figli un dilemma, credo che il dilemma possa essere riassunto così, lo riassumo così. Tra loro c'è stata una grande discussione. Mio nonno aveva un'ascia, questa è l'ascia di famiglia. Mio padre ha cambiato il manico perché si era rovinato e io ho cambiato la lama perché non tagliava più bene.
La nave di Teseo.
L'ascia ancora autentica? Secondo me sì, anche se nessun pezzo ne fa più parte.
Ma voi sotterrate l'ascia di guerra?
È esattamente il paradosso della nave Argo che viene... viene riparata, viene aggiustata, il legno è nuovo, ma è sempre quella stessa nave. C'è anche un paradosso, credo, di Jonathan Swift su un paio di calze di lana, forse è più semplice da capire, che veniva rammendato con della seta. Alla fine le calze erano solo di seta e erano ancora le calze del signor Tardeitari. È il momento adesso di ascoltare la scelta di Pietro Antonini, che ogni settimana ci propone un'interpretazione dal repertorio classico tratta dagli archivi della RSI.
I concerti per violino di Mozart sono croce e delizia per gli interpreti. Danno grandi soddisfazioni a chi li sa dominare, ma possono far soffrire fino alle lacrime i violinisti meno dotati o quelli che non sanno controllare la propria emotività. Se ne ha la prova ogni volta che si assiste ad un concorso per violino, sia esso destinato a individuare uno strumentista per l'orchestra, sia se la competizione si rivolge a giovani futuri concertisti. I concorrenti spesso scelgono il concerto in La maggiore, K219, da tutti ritenuto come il vertice più alto raggiunto dal grande Amadeus in questo ambito, quindi il più appagante, ma anche il più difficile. Basta ascoltare la prima frase del solista nell'allegro iniziale, dopo l'ampia, vivace introduzione orchestrale. Il violino rimane praticamente solo, con una lunga frase a note lunghe che mette in vetrina l'interprete, chiamato ad esibire la qualità della sua cavata e la sicurezza dell'intonazione. In questo minuto di musica, un violinista in concorso si gioca tutto. E vi posso assicurare che la maggior parte dei candidati viene eliminata fin da subito proprio a causa di queste poche implacabili battute che noi abbiamo ascoltato in un'esecuzione eccelsa, quella di Leonidas Kavakos, nel doppio ruolo di solista e direttore dell'OSE. Lo sentiamo ora in un episodio del secondo movimento, in cui emerge la straordinaria cantabilità del suo fraseggiare, assecondato dagli strumentisti dell'OSE ispirati e coinvolti in un unico slancio interpretativo.
Thank you.
Sono rarissimi gli interpreti che sanno unire alla perfezione dell'intonazione un pathos che trascini gli ascoltatori. Quasi sempre una delle componenti della recitazione musicale prevale sull'altra. Vi sono violinisti che hanno una sonorità toccante e uno slancio emotivo travolgente, ma non riescono a conservare la disciplina e l'equilibrio necessari a mantenere esatta l'intonazione. Oppure il contrario, per cui un'esecuzione può risultare perfetta, ma algida e asettica. Questa problematica fondamentale nell'arte dell'interpretazione è particolarmente evidente nella musica di Mozart, in cui la trasparenza e la pulizia assoluta devono dar spazio ai sentimenti e alle passioni. Sempre, in ogni pagina, affiora l'operista e il narratore in musica delle vicende umane. Leonidas Kavakos è tra i pochi illuminati che riescono sempre a camminare sulle creste insidiose delle vette mozartiane senza cadere mai negli strapiombi sottostanti. Per questo è da considerare un vero onore che un musicista della sua grandezza abbia lavorato diverse volte con la nostra orchestra, come solista e un po' anche come direttore. Di ogni suo passaggio in Ticino è rimasta un'impronta indimenticabile nel pubblico e nei musicisti che hanno suonato con lui. Chi era a concerto il 9 settembre del 2010 nella chiesa del Collegio Papio di Ascona non può aver dimenticato quella serata. Per rinfrescare la memoria, ascoltiamo la conclusione del primo movimento del concerto K219 con l'ampia cadenza che lascia il solista totalmente libero di esprimere anche il suo virtuosismo strumentale.
Pagina di Mozart presentata da Pietro Antonini per la nostra rubrica La scelta di Pietro.
E Moby Dick prosegue la sua discussione dedicata all'era del turismo. Siamo, lo ricordo, in compagnia di Anna Maria Testa, Marco Deramo e Claudio Visentin. Una parola che torna spesso negli studi sul turismo e nel libro di Marco Deramo è heritage, nel senso del patrimonio comune da trasmettere alle generazioni future e nel senso dei luoghi, dei monumenti, delle tradizioni gastronomiche etichettate dall'UNESCO, patrimonio dell'umanità.
E quindi sentiamo Rossana Bonadei, che appunto di heritage si tratta, essendo partita, come abbiamo sentito prima, dalla letteratura inglese.
È un conio anglosassone, con una sua tradizione ben precisa dietro, perché si parla di eredità, ma di qualcosa che è molto connessa a gruppi ristretti, addirittura famiglie. Per poi diventare in realtà una pratica sociale legata alla visita dei luoghi, ma soprattutto legata alla organizzazione dei luoghi da visitare. Quindi quando si dice heritage in Inghilterra si parla immediatamente di un patrimonio che però è stato riconosciuto, è stato, diciamo così, come dire, ufficialmente adottato da qualcuno con in mente una collettività a cui presentarsi e
a cui ritornare informazioni relative a questo luogo. Poi con anche tutte le devianze del caso, nel senso che Heritage in Inghilterra è diventato uno dei capitali territoriali importanti che generano peraltro economia, posti di lavoro per esempio. Quindi Heritage Manager in Inghilterra corrisponde a una professione di fatto, che è molto spesso legata proprio al management di un luogo che vuole presentarsi anche con l'idea di preservare qualche cosa, e per fare questo naturalmente, siccome lì non c'è lo Stato, come dire, lo Stato con la S maiuscola, ci sono di mezzo le associazioni non profit, il leggendario National Trust, quindi anche un business, se vogliamo, molto importante.
Dunque, come ci spiegava Rossana Bonadei, un'eredità Heritage che diventa patrimonio e che genera una pratica sociale. Marco Deramo, in Selfie del Mondo, lei è a dir poco critico sull'UNESCO, che tra l'altro ha dichiarato patrimonio dell'umanità i castelli di Bellinzona, il Monte San Giorgio, i vigneti del Lavoro, i siti palafittacoli dell'Arco Alpino. Ecco, ma perché lei ce l'ha tanto con questa pratica?
Trovo ragionevolissimo lo voler conservare un singolo museo, un singolo oggetto, per quanto sia possibile. Poi c'è tutta una discussione su se è possibile davvero conservare in modo intatto i singoli monumenti. Però una cosa è conservare una chiesa o un quadro o una statua, una cosa è conservare un tessuto sociale. Cioè, se lei sta parlando di una città, non parla di un insieme di pietre, parla di una vita umana, di relazioni sociali, di popolazioni, di attività economiche. E tutto questo, lei nel momento in cui conserva le pietre non sta conservando le relazioni umane, anzi le sta distruggendo. Cioè, c'è una differenza profonda fra il parco naturale, in cui uno, quando conserva il parco, moltiplica la popolazione degli animali che ci vivono, mentre se lei conserva una città, svuota questa città dei suoi abitanti, e tutte le città che sono dichiarate patrimonio dell'umanità finiscono per essere svuotate. Faccio l'unico esempio che mi piace tanto, è quello della città di Dresda, che era stata dichiarata patrimonio dell'umanità tutta la valle dell'Elba, fino a che i dresdesi hanno deciso che volevano fare un ponte sull'Elba, e l'UNESCO gli ha detto: se voi fate il ponte sull'Elba vi trogliamo il patrimonio dell'umanità. E loro hanno fatto il referendum e si sono togliete il patrimonio dell'umanità.
E la gente ha continuato ad andare a Dresda a visitare questa meravigliosa città.
Credo che ci sia anche un problema di metafore. Noi parliamo di giacimenti culturali, diciamo che il patrimonio artistico paesaggistico del nostro paese è il nostro petrolio. Sono metafore che fanno riferimento alle permanenze del passato e alla natura del presente come se si trattasse di qualcosa di inanimato, e sono metafore profondamente fuorvianti. Io credo che dovremmo passare dall'idea, e ne ho scritto anche su nuovoeutile.it, il mio sito, credo che dovremmo passare dall'idea di giacimento, qualcosa che bisogna sfruttare, anche che bisogna estrarre, all'idea di ecosistema. Cioè un ambiente globale in cui permanenza del passato e vita del presente si integrano in maniera armoniosa. Costruire ecosistemi compatibili anche con una quantità di flussi turistici potrebbe essere la vera sfida del futuro.
Sentiamo se Claudio Visentin ha una posizione un po' più sfumata.
No, beh, devo dire, su questo tema va fatto subito un riconoscimento a Marco Deramo, perché tra gli intellettuali spesso c'è una simpatica propensione per il coro. Ecco, la sua voce è veramente quasi l'unica che si è elevata così chiara contro le difficoltà dell'UNESCO, che è un gigantesco affare ovviamente anche per molte persone, quindi ha molti difensori, ha più difensori che attaccanti. Diciamo che io due cose soltanto vorrei dire. Una, che ovviamente il concetto di patrimonio dell'umanità è un concetto che non ha nessun valore scientifico. Cosa voglia dire esattamente che un patrimonio dell'umanità, un certo monumento, in questo momento non lo sa veramente nessuno. E la distorsione massima poi avviene quando si attirano questi flussi turistici così importanti. Alla fine, che cosa vuol dire fare un turismo sano? Fare un turismo sano vuol dire andare in un posto interessante
per vedere qualcosa che succede lì. Nella sua estrema sintesi il turismo è questo: vado in un posto perché vi succede qualcosa di interessante. Quindi il turismo non può mai essere la principale industria di un territorio, perché vado a vedere le altre industrie, le altre attività. Quando il turismo diventa l'attività predominante, come è successo a Venezia e come tende a succedere nei siti UNESCO, inevitabilmente tutto il resto muore e quindi non va bene.
Però c'è anche un messaggio culturale. Pensiamo adesso a Palmira, no?
Sì.
A quanto è successo. In fondo l'attenzione su questo sito e la distruzione che stava subendo in un certo modo ha sensibilizzato anche chi magari a Palmira non c'è mai stato.
Ma Palmira è appunto un luogo morto.
È in mezzo al deserto.
Non sta parlando di una città.
Allora
sta
parliamo di
una
Venezia.
Rovina.
Parliamo di Venezia. Cosa fare concretamente?
Ah, guardi, a Venezia è una cosa interessantissima, perché studiando nel libro mi sono accorto che non è Venezia, la Venezia vera, la Venezia non turistica non è mai esistita, perché già nel 500, quando il commercio di Venezia ha cominciato a declinare, i veneziani dal 500 hanno cominciato ad allungare il carnevale. Cioè, alla fine del 600 il carnevale veneziano durava più di 6 mesi. Cioè, praticamente sono i primi che hanno inventato nel 600 l'industria turistica. Tutti i pittori veneziani, dal Canaletto a Lotti, eccetera, sono dei grandi cartolinari della Venezia che facevano pubblicità al viaggio a Venezia. E Venezia si pubblicizzava come adesso fa Rio, il posto dove ci si vedono le arti, si vede la bellezza naturale, si vedono le reliquie religiose e si scopa tantissimo. Ecco, questo è già allora. Lo pubblicizzavano così.
Andiamo sempre più lontano, non solo a Venezia, ma quando ci si muove, come diceva Marco Deramo, si parla di pecore, di gregge per i turisti da moltissimo tempo. Quando ci si trova si lasciano tracce, e si lasciano tracce anche sulla natura, sull'ecologia di cui ci ha parlato prima Anna Maria Testa. Sentiamo Richard Di Natale, senatore e leader dei Verdi australiani, sulla barriera corallina.
Si chiama coral bleaching. Ci sono tante parti che sono diventate bianchi e significa che è morto. Ci sono tante parti che purtroppo non ci sono pesci. Il problema è che in Australia ci sono alcuni che ancora dicono che la responsabilità è non del riscaldamento globale, ma è un cambiamento naturale. E ancora c'è questo dibattito in Australia e per questo non andiamo avanti abbastanza con le cose che dobbiamo fare per fermare il riscaldamento globale. Invece di accettare che la scienza è chiara, che infatti se facciamo diversi cambi, per esempio nell'energia solare, il vento, eccetera, che ci sono anche opportunità. Ci sono tanti scienziati che dicono che perdiamo la barriera corallina completamente. Questo è proprio una questione che in Australia si dibatte nel Parlamento, nel Queensland, dove il fatto di un'economia che sta cambiando è un dibattito molto importante. Le questioni economiche qui in Australia hanno precedenza invece delle questioni dell'ambiente. Noi qui in Australia abbiamo la barriera corallina, 70.000 persone che lavorano nell'industria che dipende sulla barriera. Se non cambiamo l'energia che usiamo, il sistema di trasporto, eccetera, noi perdiamo una cosa così importante, non solo per l'Australia, per il mondo.
La scomparsa della barriera corallina avrebbe naturalmente ripercussioni sul turismo, si potrebbero naturalmente fare tanti altri esempi, e chi vorrà farsi tante ore di volo per vedere qualche cosa che poi non ci sarà più, insomma, questo è un esempio molto concreto.
Sempre in Selfie del Mondo, Marco Deramo racconta un paradosso, il paradosso di una città antica che cresce. Ecco, ce lo vuole raccontare?
Sì, si tratta di un era una cittadina molto piccola, si chiamava Lijiang, che è stata fondata nel 1200 alle pendici di una montagna alta 5.000 metri vicino a un ghiacciaio con bellissimi fiumi al confine nella Cina meridionale, al confine con la Birmania e con il Nepal. E in questa cittadina è stata colpita varie volte da terremoti, ma l'ultima volta che è stata colpita da un terremoto che l'ha completamente distrutta a zero è stato nel 1996. Allora,
Nel 1997 l'UNESCO dichiara che questa città è un patrimonio dell'umanità, cioè che non esiste proprio, e quindi dopo l'hanno ricostruita con hanno ricostruito edifici che non esistevano, oppure immaginandosi, perché erano stati nel frattempo distrutti, erano stati trasformati in uffici comunisti da Mao, oppure proprio non esistevano, e costruiscono nuovi edifici, costruiscono, siccome la città è un patrimonio dell'umanità, la Banca Mondiale investe, allora si fa un'autostrada con tantissimi ponti e viadotti, si fa una ferrovia veloce con il treno ad alta velocità, si fa un aeroporto per una cittadina di 20-30 mila abitanti che diventa di 50 mila, insomma in 20 anni in questa città arrivano 23 milioni di turisti, cioè più di quanti ne arrivino in Grecia, in tutta la Grecia, e mentre prima ne aveva poche decine di migliaia. Ecco, questo è un e allora c'è la guida della RAF, la guida che dice perché la città antica cresce di anno in anno, e questo è un bellissimo paradosso
per la serie autentico. Anna Maria Testa, in fondo una grande operazione pubblicitaria al di là del tradimento culturale nei confronti del territorio.
Qualche volta la pubblicità promuove non ciò che è così palesemente falso. Di nuovo dipende dalla cornice che usiamo. La cittadina cinese è il corrispondente cinese di Disneyland, non il corrispondente cinese di Palmira. Basta sapere questo, basta sapere che ci stiamo intrattenendo in un parco a tema, anche se non si chiama parco a tema, è giusto per mantenere l'illusione, e tutto torna a posto. Quando noi ci muoviamo nel mondo, ci muoviamo anche nel nostro pensiero sul mondo, e le categorie culturali e cognitive che usiamo ci guidano a interpretare il mondo. Quindi paradossalmente dovremmo, prima di muoverci nel mondo, stare molto attenti a percorrere bene il nostro paesaggio culturale, altrimenti rischiamo di non capire o di restare delusi.
Ancora un contributo di Rossana Bonadei, sempre sul tema dell'UNESCO.
Questo heritage, come lo vogliamo chiamare, patrimonio, patrimonio di umanità, patrimonio culturale, eccetera, ha un valore anche politico molto importante, e quindi poi ogni comunità fa delle scelte politiche in questa direzione. L'UNESCO è comunque espressione di una visione politica del mondo, e quindi anche questo modo di preservare, diciamo anche a tutti i costi, può anche esitare in qualcosa che non sempre ci piace o su cui si potrebbe far meglio, oppure che ci mostra contraddizioni molto forti rispetto a cui ci chiediamo se davvero queste operazioni hanno senso, eccetera, eccetera, perché voglio dire, bellissimi monumenti o resti in Sudan che ho visitato recentemente, ricoperti di spazzatura, ovviamente non ti fanno dire, ma sì, fanno dire cosa fa l'UNESCO, cosa significa preservare questi luoghi e poi vederli coperti di spazzatura. Ma il problema è che lì è la comunità che non ha fatto propria l'idea di questo patrimonio, oppure l'ha fatto, ma parzialmente e a modo suo. Sappiamo benissimo che il problema delle spazzature non è così cogente in molti luoghi del mondo come lo è da noi, per esempio, no? Quindi per noi vedere un bellissimo monumento coperto di spazzatura genera shock e contraddizione. Poi a chi dare la colpa è un altro problema, ovviamente.
Claudio Visentin si scaldava in panchina, ma deve avere un attimo di pazienza, perché adesso tocca a Marco Deramo, deve presentarci il brano che ha portato, e questa volta non è azzurro, e di cui tutti capivamo il senso.
Le volevo te. È un cantante russo, sovietico anzi, si chiama Vladimir Vysotsky, e lui era un cantante atipico, scriveva le proprie poesie, adesso le sue poesie sono raccolte nella Pleiad russa, e era il marito di Marina Vladi, era vietato nell'Unione Sovietica, e le sue canzoni venivano riascoltate nelle cassette e in forma clandestina, e era un uomo di grandi eccessi, come capirete ascoltando
ascoltando la sua voce, una voce straordinaria, e quando è morto i media non l'hanno detto, ma al suo funerale c'erano centinaia di migliaia di persone.
И со случаем плохи дела, а тугая струна на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее не до, не дозвучал его аккорд. И никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. А он шутил, не дошутил. Не дораспробовал вино. И даже... не допригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор. Из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре. Еле-еле едва приступил, приступил, лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, в игре. И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до, но не добрался он не до, не до догадки, не до дна, до дна. Не докопался до глубин и ту, которая одна. Недолюбил. Смешно, не правда ли? Смешно. А он спешил, не доспешил. Осталось недорешено все то, что он недорешил. Ни единою буквой не лгу, не лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. И писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать на снегу. И большие снежинки град он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался и не то. Не добежал бегун, беглец, беглец. Не долетел, не доскакал. А звездный знак его телец холодный млечный путь локал. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. Когда секунд не достает недостающее звено. И не долет, и не долет, и не долет, и не долет. Смешно, не правда ли? Ну вот. И вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине? По чьей вине?
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ultima parte del nostro magazine Moby Dick dedicato all'era del turismo. Lo spunto ce l'ha dato l'ultimo libro di Marco Deramo, giornalista e scrittore, si intitola Selfie del mondo. Marco Deramo è nostro ospite assieme a Anna Maria Testa e a Claudio Visentin.
Che appunto si scaldava in panchina, ho visto che ha preso molti appunti, quindi tocca a lui.
No, certo, stavo riflettendo proprio sui paradossi del turismo. È vero, il turismo ha un aspetto così innocuo e ingenuo, no? L'ombrellone, il telo da mare, il bikini, la crema abbronzante, che ci inganna sempre un po'. Poi invece viene fuori nel tempo come un soggetto molto, molto affascinante. E stavo pensando, ascoltando tutti questi esempi, a cominciare da questa città cinese, alle stranezze, alle stravaganze anche di questo mondo UNESCO, che in larga misura oggi il turismo ha dentro di sé un impulso sano, comunque un movimento d'apertura, guarda verso fuori, diciamo, e questo ci fa bene come italiani, ci fa bene come cinesi, ci fa bene come abitanti di questo pianeta. Ma spessissimo questo impulso sano si perde da qualche parte, è spesso anche una grande opportunità mancata. Quando si vede, prima si parlava delle questioni ambientali, quando si vede la facilità di muoversi, i consumi anche di chilometri, di carburante, l'inquinamento, per poi tornare a casa e magari ripetere qualcosa che sapevamo un po' fin dall'inizio, come spiegava prima Anna Maria Testa, perché magari stava nel volantino, no? C'è qualcuno che legge un volantino turistico e dice, e il volantino gli dice vai nel Grand Canyon ed emozionati davanti alla vastità del paesaggio americano, poi lui va là, consuma, inquina, spende e dice che meravigliosa vastità del paesaggio americano, e poi lo scrive su social network, perché questa è la nuova rivoluzione, gli altri condividono, lo riprendono, insomma c'è un po' una gigantesca filiera che ogni tanto sembra la ruota del criceto. Io vengo personalmente da un anno di disintossicazione turistica, diciamo, nel senso che mi sono convinto che tutti i nostri guai sono domestici, sono residenziali, che spesso il turismo è una fuga dalla nostra incapacità di gestire una sana routine quotidiana, e quindi ho proprio aspettato per un anno che tornasse una forma di appetito sano, di libido dei viaggi, e devo dire che adesso sono contento, sono pronto a partire nuovamente, però sentivo il bisogno di fare un vuoto da questo troppo pieno che è anche il viaggio e la comunicazione turistica.
È vero che c'è molta esperienza preconfezionata nelle offerte di viaggio. E a proposito di effetti deleteri del turismo, ascoltiamo adesso l'immagine della settimana che è curata dal regista Werner Weick.
Cosa hanno in comune i campi base dell'Everest e certi atolli delle Maldive? Una montagna di schifezze. Lo documentano fotografie anche recenti, rifiuti organici, bombole di ossigeno e lattine sul tetto del mondo, plastica, siringhe usate ed escrementi sulle barriere coralline dell'Oceano Indiano. La spazzatura ci fornisce una storia ombra del turismo e delle nostre contraddizioni. Chi rincorre vette vergini in Nepal, imbratta di carta igienica e lattine ai lati dei sentieri, e chi sogna in barca isole incontaminate, butta in mare ogni genere di monnezze. Nel lasciarsi tutto alle spalle, inseguendo sensazioni di libertà e pieno appagamento, il viaggiatore lascia talvolta a casa anche le considerazioni etiche. Preso da una fondamentale disposizione al disimpegno, dimentica le regole più elementari, come se nel tempo che corre tra la partenza e il ritorno avesse diritto a una sostanziale impunità. Ho davanti agli occhi un amico che si era fatto la barba abbandonando la lametta sul bordo di una fontana. Ricordo il suo sgomento quando scoprì che una bambina incauta si era procurato un profondo taglio alla mano. Il mio incubo, nello stesso viaggio a piedi, era la visione dei portatori scalzi che si erano caricati sulla schiena i miei 20 chili di civiltà occidentali raccolti in un sacco grande come il loro corpo. Tagliaunghie, rasoio e lamette, sacco a pelo, maglione di lana e calzamaglie, corde, lacci per le scarpe, sapone, shampoo, crema solare protettiva, burro per le labbra, guanti di lana, scarpe di ricambio, borraccia italiana, coltello militare svizzero, occhiali da neve, ghette, fermenti lattici, salviettine rinfrescanti, carta igienica vitamina C, accendino, torce elettrica e batterie di ricambio, cerottini, garze, disinfettanti e passamontagna. Com'era ingombrante e pesante il mio minimo indispensabile. Fu un momento di consapevolezza.
Werner Weick ci ha proposto questa immagine della settimana. Il turismo ha una storia abbastanza lunga, però si rinnova. L'ultima proposta di Airbnb, che non affitta più soltanto case, è il turismo delle esperienze. Non più luoghi o soltanto luoghi da visitare, ma per esempio una giornata dietro il bancone di una birreria a Berlino o una giornata con un pescatore della Norvegia. Che effetto vi fa, Anna Maria Testa?
Credo che sia una prospettiva interessante per diversi motivi. Il primo è che ci incoraggia a abbandonare le strade più percorse. Il secondo è che rompe il grande flusso del turismo in mille microflussi più controllabili, forse, e più attenti. E quindi credo che qui dentro ci sia una buona intuizione per il futuro. Colgo l'occasione per fare un appello collettivo. Smettiamo di dire ho fatto la Cina, ho fatto l'Austria, ho fatto l'Australia o i Caraibi. Dentro questo ho fatto, e ripeto, le cose succedono prima nella nostra mente e poi fuori, in questo ho fatto c'è un presupposto di grande uso, consumo e di compito che si esaurisce nell'essere compiuto, mentre un viaggio è qualcosa che ci cambia. Quindi ho visto, ho visitato, ho percorso, ho sentito, ho capito, ho sperimentato. Torniamo a Airbnb. Ma smettiamola, dimentichiamoci di dirci ho fatto, non abbiamo fatto niente.
Quando si viaggia consultiamo le guide, consultiamo i siti e ognuno ha le sue regole per viaggiare bene, per vedere bene un paese. Abbiamo trovato un articolo sul Corriere della Sera di Paolo Coelho, a dire la verità è di molti anni fa, il quale elargisce ai lettori alcune regole per viaggiare imparandone. E sono delle regole che vorrei riassumere ma citarvi, le principali. Una dice: evitare i musei perché è meglio cercare il presente e il passato in una città che non si conosce. 2. Frequentare i bar. 3. Essere disponibili. 4. Viaggiare da soli o al massimo in coppia. 5. Non fare mai paragoni. Veniamo alla prima regola, Marco Deramo, ma consigliare di non visitare i musei?
A me personalmente trovo totalmente d'accordo, nel senso che io ho la sfortuna di abitare di fronte al Colosseo.
Ma non vale, scusa.
E allora voglio dire che nel corso della mia vita di paesaggi bellissimi, sfortunatamente la mia vita è abbastanza lunga perché di paesaggi bellissimi ne abbia visti troppi e di monumenti ne abbia piena la testa. Ormai devo essere onesto, io l'unica cosa che davvero mi interessa sono gli esseri umani, tutto il resto posso anche farne a meno tranquillamente. Per quanto riguarda le esperienze che avevamo detto prima, non è così nuovo. Nel libro io cito Mark Twain che racconta che a Parigi andava a visitare l'obitorio, la morgue, e Bacone consigliava di andare a visitare le esecuzioni, cioè queste sono esperienze. Per quanto riguarda infine quella testimonianza che abbiamo avuto del regista, mi ha dato sui nervi, perché si accorge che noi buttiamo lattine e buttiamo plastica solo sul Nepal, invece a casa nostra non lo facciamo. Cioè io quando giro per il deserto del Sahara, che non è un luogo turistico, il deserto del Sahara, voi non lo sapete, ma forse è il luogo più multicolore che esista al mondo ormai, perché tutti i sacchetti di plastica che vengono dalle città volano su queste distese pietrose, si fermano sugli sterpi, sulle pietre, e tutto il Sahara è tutta una distesa di sacchetti blu, verdi, gialli, eccetera, e nessuno dice niente su questo, nessuno dice niente sulle isole di plastica che circolano nell'Oceano Pacifico, grandi come mezza Sicilia. Allora, uno si emoziona e si indigna perché adesso ha lasciato il suo sentiero nepalese. Ma andiamo, va.
Claudio Visentin, non c'è il rischio che decaloghi come questo, dico io, diventino dei luoghi comuni dell'antiturismo.
Ah, assolutamente. L'aspetto interessante è quando il turismo, che è cosiddetto marginale, poi diventa a sua volta un nuovo turismo. Quello che è veramente importante, secondo me, io salvo anche il nostro regista di prima, è l'idea di porsi il problema. Il problema probabilmente è irrisolvibile, però se non ce lo poniamo di certo non lo risolveremo. Quindi diciamo, porsi il problema di ridurre il proprio impatto ambientale, di fare delle vacanze più interessanti, sapendo che è quasi impossibile risolverlo compiutamente e perfettamente. D'altronde compiutamente e perfettamente non risolviamo nulla neanche nella nostra vita di tutti i giorni, quindi il turismo non è diverso, non è un altro tema.
Anna Maria Testa, è il momento del brano che lei condivide con i nostri ascoltatori. Un bellissimo brano di Sting, ce lo vuole presentare?
È un brano dei primi anni Ottanta, è un sound che è bello riscoprire. E la storia che racconta è meravigliosa. Il brano si chiama Stranger in New York e racconta la sensazione di Sting, tutto sommato un occidentale anglofono che va in un'altra città occidentale anglofona e che pure si sente straniero, ma di più, lui dice I'm an alien, mi sento alieno. Questo spaesamento che dilata il tempo, dilata la percezione, aiuta a capire chi si è nel confronto con altri diversi, è forse l'anima più autentica, e torniamo all'idea dell'autenticità, e più incantevole del viaggiare.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Forse un giorno si chiederanno in che cosa esattamente consistesse quell'attività che noi chiamiamo turismo. E il turista sarà forse una figura un po' sibillina del passato, come la ruspice, il limousiniere o la spigolatrice. O magari sarà considerato una malattia transitoria dell'umanità. Dal libro di Marco D'Eramo, Selfie del mondo, quindi... Come è cominciata quest'era del turismo finirà? Possiamo immaginare una cosa del genere, Marco D'Eramo?
non è che voglio dire che la gente smetterà di viaggiare, voglio dire che questo sguardo sul mondo, questo modo di viaggiare nel mondo è una cosa che è cominciata nell'Ottocento, che ha a che vedere con la possibilità che abbiamo all'inizio, qualcosa che ci era impossibile fare è diventata possibile. È come l'esempio che mi viene più semplice è quello della gente che parla al telefonino perché può parlare al telefonino, non ha niente da dirsi, ma lo può parlare al telefonino perché il telefonino glielo permette. Ecco, la gente ha cominciato a viaggiare con la stessa idea: viaggio perché posso viaggiare, vedo perché posso vedere. Ecco, questo modo di essere secondo me si estinguerà per varie ragioni. Si estinguerà perché è legato a una scansione del mondo del tempo libero e del tempo di lavoro, del salariato. Noi non viviamo più, noi stiamo andando verso la fine della società salariale, cioè delle ferie, cioè della pensione. Teniamo conto che la maggior parte dei turisti oggi sono pensionati oppure è la ferie. Se voi avete un mondo in cui non ci sono più pensioni e non c'è più ferie, già questo va in crisi. E soprattutto perché noi viviamo ormai in una realtà multidimensionale, cioè noi non viviamo più solo nelle tre dimensioni dello spazio, ma viviamo in moltissime altre dimensioni, tant'è vero che noi due possiamo stare seduti uno accanto all'altro nello spazio e stare in due mondi diversi, nel nostro telefonino, nella nostra tablet, nel nostro walkie-talkie. La gente si muoverà in questo mondo multidimensionale, non più nelle tre dimensioni.
Claudio Visentin, quali sono gli elementi di più grande cambiamento che intravede nel fenomeno turismo?
Beh, ci sono dei cambiamenti enormi. Intanto è stato l'unico settore veramente e compiutamente rivoltato dalle nuove tecnologie come un calzino. In molti altri si è predicata una rivoluzione che sta arrivando pian piano, ma il turismo è stato veramente trasformato in profondità. E poi naturalmente stanno cambiando i tempi del lavoro, stanno cambiando il tempo della vita. Io trovo sensato questo discorso. C'è un caso molto interessante, che è quello di Copenaghen, che è la prima città al mondo che ha smesso di usare il termine turismo, cioè nella loro politica, non posso dire turistica perché loro non me lo autorizzano, nella loro politica in quell'ambito lì non usano più la parola turismo, perché si sono resi conto che si portava dietro così tante implicazioni. C'è una crisi del turismo e un problema del turismo, ma non riusciamo a risolverlo perché pensiamo in modi vecchi e pensiamo in modi turistici. Allora hanno cominciato a parlare per esempio di questa idea di cittadinanza temporanea, che è un po' retorica però ha molto senso. In una città c'è chi ci vive da sempre, molto pochi peraltro perché in città tutti sono un po' immigranti, c'è chi ci vive quasi tutto l'anno, c'è chi ci viene per l'Erasmus per 6 mesi, c'è chi ci viene per 15 giorni, come, e non si può dire quella parola lì. E quindi, diciamo, provare a immaginarli tutti come cittadini di quello spazio in modo e forme diverse forse aiuta, perché poi alla fine se uno la sera va al cinema o al ristorante o va in un museo, è così importante se è di quella città, se è di un'altra città, se è lì da suo cugino in visita. Ecco, forse abbiamo bisogno di un nuovo modo di pensare in tanti ambiti.
Anna Maria Testa, su questa provocazione conclusiva.
Io credo che nel prossimo breve periodo, cioè nei prossimi 5 anni, cambierà poco. Nei prossimi 30-50 anni cambierà tutto perché c'è la realtà virtuale, cambierà tutto perché elite sempre più snob rifiuteranno di fare i turisti e anche forse i viaggiatori, o forse andranno a viaggiare nello spazio, perché i grandi flussi si spacchetteranno in 1000 rivoli, anche perché non ci saranno più le ferie. Credo che cambierà tutto perché, se è vero, e credo che sia vero, che l'esperienza, il vivere, si sostituirà progressivamente al fare, ecco, il turismo diventerà anche più stanziale. Per vivere un'esperienza ci vuole più tempo. Se dovessi fare un'ipotesi fantascientifica, credo che nel giro di 40 anni il vero turismo sarà vivere la vita di un altro per un periodo di tempo.
Questo era il giro finale, però l'ultima parola la diamo a Claudio Visentin, perché noi ritroveremo Claudio Visentin in una serie di laser proprio dedicati ai viaggi.
Certo, cominciamo lunedì 19 giugno e per tutta la settimana la storia delle vacanze sarà il tema, il filo conduttore di questo laser. Come abbiamo visto oggi, il turismo è un oggetto molto affascinante, molto strano, anche quasi inquietante da alcuni punti di vista, e allora faremo proprio un lavoro di scavo per andare a vedere quando è nato, come ha dialogato per esempio con le dittature del Novecento, che è un tema molto interessante. Ci sono i 50 anni dei figli dei fiori, della generazione hippie che ha cominciato il viaggio in Oriente, oggi hanno 70 anni, 80 anni, divertente questa idea di questi giovani ribelli che arrivano a quest'età, e quindi diciamo per una settimana intera l'Asia sarà tematizzato su questa storia delle vacanze.
Sono poi contributi che ritroverete tutti sul sito di Rete 2 sotto la rubrica Laser in particolare.
E siamo al nostro quiz, la voce del mese da indovinare, ve la facciamo ascoltare, i nostri ascoltatori potranno vincere, se la riconosceranno, un Kindle, un lettore elettronico.
Quando ho finito il Politecnico era tempo di guerra, la prima guerra mondiale, e allora qui in Svizzera non trovava niente come lavoro, perché tutto era fermo, non si costruiva niente. Allora ho pensato di andare all'estero e all'estero ho scelto Parigi. Andato a Parigi, dove ho trovato un posto abbastanza facilmente, perché molti erano andati in guerra, non erano tornati, e allora ho trovato un posto.
La voce di una grande, di una grandissima personalità ticinese spentasi da poco. Allora scriveteci a mobidi@rsi.ch oppure inviateci una cartolina all'indirizzo RSI via Canivascini 6903 Lugano. Vi segnalo ancora che la prossima settimana sarete in compagnia di Alessandro Bertellotti e Sabrina Faller per l'ultima puntata della stagione di Moby Dick, una puntata che sarà dedicata ai 50 anni dalla guerra dei sei giorni. Poi inizierà una nuova serie dedicata ai grandi fiumi, anche questo è un grande viaggio che Rete 2 vi propone. Quest'estate, tutti i sabati mattina, dalle 10 alle 12, vi proporremo un viaggio dapprima lungo l'Elba e poi lungo la Senna.
E grazie ai nostri ospiti che ci hanno aiutato a capire qualcosa in più del turismo, erano Anna Maria Testa, Claudio Visentin, che tornerà con una serie di laser appunto sulle vacanze su Rete 2, e Marco Deramo. In regia ci ha assistiti Gianmaria Aprile, e vi ricordo che tutte le puntate di Moby Dick saranno nel sito di Rete 2 e nel podcast. I Rolling Stones, per chiudere in bellezza, con il brano She's a Rainbow.
She's like a rainbow, coming colors in the air. he's seen her dressed in blue. See the sky in front of you.
Thank you.